vite che non sono la tua. Scomparsi. L'ultima lezione di Ettore Majorana, di Francesco Neri.
Hai mai pensato di studiare fisica? Quella moderna?
In realtà mi piace la matematica, ma mi dà fastidio che tutti se ne servano. Fisici, ingegneri, generali d'artiglieria. La fatica di risolvere un problema dovrebbe bastare a se stessa. Un calcolo perfetto andrebbe subito distrutto.
La fama di Ettore Majorana, ovvia e scontata per gli specialisti, non lo era affatto per chi era estraneo al mondo della fisica. Giuseppe Cocconi, un fisico che si era occupato di particelle elementari e che poi lavorò al prestigioso CERN di Ginevra, scrisse in una lettera del luglio 1965 ad Edoardo Amaldi.
Caro Amaldi, mentre mi trovavo con Fermi, arrivò la notizia della scomparsa da Napoli del Majorana. Mi ricordo che Fermi si dette da fare, telefonando da varie parti, finché, dopo alcuni giorni, si ebbe l'impressione che non lo si sarebbe ritrovato più. Fu allora che Fermi, cercando di farmi capire che cosa significasse tale perdita, si espresse in modo alquanto insolito, lui che era così serenamente severo quando si trattava di giudicare il prossimo. E a questo punto vorrei ripetere le sue parole, così come da allora me le sento risuonare nella memoria. Perché vede, al mondo ci sono due categorie di scienziati. Gente di secondo e terzo rango, che fanno del loro meglio ma non vanno molto lontano. C'è anche gente di primo rango, che arriva a scoperte di grande importanza, fondamentali per lo sviluppo della scienza. Ma poi ci sono i geni, come Galileo e Newton. Ebbene, Ettore era uno di quelli. Majorana aveva quel che nessun altro al mondo ha.
Era nato Ettore Majorana a Catania il 5 agosto del 1906. Sarà il padre Fabio a educare culturalmente e scolasticamente il piccolo Ettore, che fece le prime classi delle elementari in casa fino agli 8 o 9 anni, quando poi passò all'istituto parificato Massimiliano Massimo dei padri gesuiti a Roma. Lì finisce le superiori. Il terzo anno lo fece al liceo Torquato Tasso e nella sessione estiva del 1923 conseguì la maturità classica. Angelo e Salvatore, i cugini di Ettore, ricordano che già a 8 anni Ettore aveva una cultura nettamente superiore alla media. Ancora prima, a 4 anni, per gioco, eseguiva a mente, nel giro di pochi secondi, calcoli complicati.
Ettore, vieni qua. Vieni dalla mamma. Vieni. Questo figlio mio non è come gli altri, ma è un capriccio. È come un adulto, più di un adulto. Vieni. Ettore, cosa fai? Perché ti nascondi? Si vergogna. Queste signore sono venute per te. Vogliono vedere come sei bravo con i numeri. Resto meravigliata anch'io certe volte. Sapete che insegna persino il suo maestro.
L'ingegner Fabio Majorana, il padre di Ettore, aveva fondato a Catania la prima impresa telefonica. La madre, che si era dedicata alla famiglia avendo avuto 5 figli, Ettore era il penultimo dei fratelli, era anch'essa di Catania. Era una donna di origini benestanti ed era dotata di una spiccata personalità. Ettore Majorana spesso è stato descritto come una persona riservata, chiusa, taciturna. In realtà era, almeno era stato fino al 1933, quando trascorse un periodo di alcuni mesi di studio a Lipsia con Werner Heisenberg, una persona dal carattere allegro. La sorella Maria ne ricordava soprattutto le barzellette, le gran risate, il gioco con la palla nel corridoio di casa. Anche l'ingegnere Enrico Volterra ha ricordato il tempo trascorso con Ettore Majorana al bar Il Faranghino di Roma, le chiacchierate e le discussioni culturali alla Casina delle Rose di Villa Borghese. Era dotato, Ettore, anche di humor, come conferma il suo epistolario e i molti aneddoti che circolavano. Durante gli studi universitari, per esempio, Ettore stava seguendo con i compagni le lezioni di analisi matematica del professor Francesco Severi. Le seguiva, per modo di dire, perché nei banchi in fondo all'aula il gruppetto di studenti non disdegnava le chiacchiere. Tra un commento e l'altro, Ettore si accorse che il docente stava eseguendo una dimostrazione sbagliata del teorema di Bolzano-Weierstrass. Poco dopo, infatti, Severi si impappinò. Gli amici di Ettore, che dall'inizio della lezione si stava divertendo per la cantonata dell'illustre e valente professore, decisero di fargli uno scherzo. «Professore, chiami alla lavagna Majorana». Non sapendo più come proseguire, Severi a un certo punto si decise: «Ebbene, venga questo signor Majorana». Così Ettore, incitato dai suoi compagni e spinto fuori dai banchi, si ritrovò davanti alla lavagna e a quel punto improvvisò la dimostrazione di quel teorema, che non era per nulla semplice. Insomma, la sua intelligenza, la sua intuitività, il suo genio si manifestarono molto presto. In effetti, al suo ritorno in Italia da Lipsia, città di quella Germania che nel 1933 aveva appena nominato come suo nuovo cancelliere Adolf Hitler, le persone a lui più vicine si accorsero che aveva un malessere nuovo. Forse aveva decifrato, durante le conferenze e gli incontri che aveva avuto con gli scienziati di tutta Europa, verso quale strada sbagliata si stesse dirigendo la scienza.
Sai cosa sostiene un chimico americano? Noi avremmo spaccato in due il nucleo dell'uranio. Avremmo realizzato la prima fissione nucleare terrestre.
Non diresti che cercare le prove? Sai, spesso le idee dei pazzi sono le più vicine alla verità.
Ettore, io ho bisogno del tuo aiuto. Qui ci sono tutti i dati degli esperimenti. Dovresti rifare i calcoli uno per uno e trarre le tue conclusioni. Tu sei l'unico di cui mi fidi. E sono convinto che insieme noi riusciremo ad arrivare alla verità. Ti rendi conto? La fissione del nucleo. Avremmo sfondato il muro di pietra che ci separa dall'energia dell'atomo. Perché non torni a Roma con me? Ci mettiamo a lavorare subito.
Io non mi occupo più di queste cose.
Smettila, dai. Prepara i bagagli che ti riporto a Roma.
Sto bene qui.
Stai bene qui. Giocando a fare il contadino. Guarda che io non te lo permetto di sprecarti così. Tu torni a Roma con me.
Lo sai che Galileo passò metà della sua vita a pesare il fuoco? Esiste una cosa più inutile? Eppure è per questo che l'ho sempre ammirato, e perché lui aveva paura. Mentre lo torturavano, gridò: sì, va bene, avete ragione voi, è il sole che gira intorno alla Terra. Però lui il dubbio l'aveva già seminato, era troppo tardi per tornare indietro.
È quello che succede a tutti gli scienziati. C'è sempre un momento che la tua scoperta ti viene tolta di mano e continua la sua strada senza di te.
Magari contro di te. È terribile, io questo non accetto.
Se ci sono dei rischi, bisogna correrli, no? Soltanto se li affronti li puoi calcolare. E poi tutto quello che scopriamo esiste. Ci spetta di diritto. È nostro.
Non è vero. Noi troviamo solo quello che vogliamo trovare.
Proprio da quell'anno cominciò a scomparire dalle scene, cominciando già forse a progettare la sua fuga dalla vita, sempre più chiuso e schivo e limitando sempre di più le sue uscite e le sue visite ai ragazzi di Via Panisperna, di cui pure aveva fatto parte. Ha raccontato Laura Capon, moglie di Fermi.
Al ritorno non riprese il suo posto nella vita dell'istituto, anzi non volle farsi vedere più nemmeno dai vecchi compagni.
Probabilmente quello fu il suo periodo più buio. Chiuso nella sua dimora, respingeva duramente ogni visitatore. continuava a dedicarsi ai suoi studi senza però divulgare le sue ricerche. Furono anni di isolamento volontario in cui rifiutò le cattedre dei prestigiosi atenei di Cambridge e di Yale. Nel 1937 ci fu l'istituzione di una cattedra di fisica teorica all'Università di Palermo e ciò lo invogliò a riprendere parte alla vita sociale. E nel giro di poco tempo Ettore Majorana scrisse un articolo, l'ultimo, propedeutico al trasferimento in Sicilia. Teoria simmetrica dell'elettrone e del positrone, incentrato sull'antimateria. Non riuscì a ottenere la docenza a Palermo, ma ne ottenne un'altra, all'Istituto di Fisica Nucleare a Napoli, fuori concorso, per chiara fama. Il nuovo incarico, nella città campana, non gli restituì il sorriso e il professore non cambiò le sue abitudini claustrali. La sua docenza universitaria durò meno di 3 mesi. La sera del venerdì 25 marzo del 1938, verso le 10 di sera, Ettore Majorana, 31 anni, appena nominato professore di fisica teorica nell'Ateneo napoletano, lasciò la sua camera all'Hotel Bologna, in cui alloggiava, per dirigersi verso il porto. Non passò molto tempo dopo le 22:30. Salì sul piroscafo della Tirrenia, una nave postale, diretta a Palermo. Prima, durante e dopo il viaggio verso Palermo, Majorana scrisse alcune lettere, una indirizzata a Carrelli, il direttore della Facoltà di Fisica di Napoli.
Ho preso una decisione che era ormai inevitabile. Non c'è in essa un solo granello di egoismo. Ma mi rendo conto delle noie che la mia improvvisa scomparsa potrà procurare a te e agli studenti, dei quali tutti conserverò un caro ricordo, almeno fino alle 11 di questa sera e possibilmente anche dopo.
Un'altra lettera era indirizzata alla sua famiglia e l'aveva lasciata sul tavolo della sua camera dell'albergo. Il giorno successivo, il sabato 26 marzo, mandò un telegramma da Palermo a Carrelli affinché non desse peso alla sua precedente lettera. In un'altra lettera, scritta da Fermi a Mussolini, del 27 luglio 1938, per sollecitare nuove ricerche dopo la sua scomparsa, si legge:
capace nello stesso tempo di svolgere altre ipotesi o di criticare l'opera sua e degli altri, calcolatore espertissimo e matematico profondo, che mai peraltro perde di vista sotto il velo delle cifre, degli algoritmi, l'essenza reale del problema fisico, Ettore Majorana ha al massimo grado quel raro complesso di attitudini che formano il fisico teorico di gran classe. E invero, nei pochi anni in cui si è svolta fino ad ora la sua attività, egli ha saputo imporsi all'attenzione degli studiosi di tutto il mondo, che hanno riconosciuto in lui uno dei più forti ingegni del nostro tempo. E le successive notizie della sua scomparsa hanno costernato quanti vedono in lui chi potrà ancora molto aggiungere al prestigio della scienza italiana.
Accadeva spesso che all'Istituto di Fisica Fermi e Majorana si fermavano a discutere da soli davanti alla lavagna e certe volte alte grida si sentivano provenire dalla loro stanza. Quando c'era una serie di calcoli difficili da eseguire, come valutare integrali definiti o risolvere equazioni differenziali, Ettore e Fermi facevano a gara nel trovare la soluzione. Fermi, armato del suo inseparabile regolo calcolatore che usava con abilità. Majorana, facendo tutto a mente, voltato per concentrarsi verso un muro che, poi, era l'equivalente del tavolo sotto il quale si nascondeva da bambino, quando doveva risolvere, per gioco, calcoli complicati. E quando Fermi si diceva pronto, Ettore emetteva il suo verdetto. I dettagli del primo incontro di Majorana con Fermi ci fanno capire alcuni aspetti scientifici e umani di Ettore Majorana. Sono noti da quando li ha raccontati Emilio Segre. Il primo lavoro importante scritto da Fermi a Roma su alcune proprietà statistiche dell'atomo è oggi noto come metodo di Thomas Fermi. Quando Fermi trovò che per procedere gli occorreva la soluzione di un'equazione differenziale non lineare, con la sua abituale energia in una settimana di assiduo lavoro, calcolò la soluzione con una piccola calcolatrice a mano. Majorana andò a casa, trasformò l'equazione originale di Fermi e la risolse senza l'aiuto di nessuna calcolatrice. Quando tornò in istituto, confrontò con aria scettica il pezzetto di carta su cui aveva riportato i dati ottenuti col quaderno di Fermi e quando trovò che i risultati coincidevano esattamente, non poté nascondere la sua meraviglia. Ettore Majorana, invitato a preparare un curriculum, scriverà di sé con l'usuale modestia nel maggio del 1932, quando già aveva completato i suoi lavori più importanti. Nel 1928 desideravo occuparmi di scienza pura. Ho chiesto e ottenuto il passaggio alla facoltà di fisica e nel 1929 mi sono laureato in fisica teorica sotto la direzione di Sua Eccellenza Fermi, svolgendo la tesi «La teoria quantistica dei nuclei radioattivi» e ottenendo i pieni voti e la lode. Negli anni successivi ho frequentato liberamente l'Istituto di Fisica di Roma. Mi sono giovato della guida sapiente e animatrice di Sua Eccellenza il professor Enrico Fermi. Liberamente significa volontariamente, cioè senza un posto ufficiale, senza ricevere una lira di stipendio, almeno fino al 1937. È il 26 marzo del 1938 ed Ettore Majorana si imbarca su una nave in partenza da Napoli, destinazione Palermo. E scompare, sparisce, si volatilizza, non verrà mai più ritrovato. E qui finisce la storia di un uomo che ha lasciato un segno importante nella storia della fisica italiana e comincia quella di un giallo, quella di un uomo che forse aveva capito, o solo intuito, a quali conseguenze avrebbero potuto portare i suoi studi e le sue scoperte, alla bomba atomica e all'uso di essa. Che fine ha fatto? Dov'è finito? Si è trattato di un suicidio? E perché, poi? L'unica cosa che si sa è che ha organizzato in modo dettagliato la sua scomparsa al punto che ancora oggi, a più di 80 anni di distanza, nessuno è riuscito ancora a dare una risposta esauriente e definitiva a quegli interrogativi. Alcune teorie che egli aveva formulato non solo sono ancora valide, ma sono anche molto attuali. Dai manoscritti lasciati pare che Ettore Majorana formulasse tra il 1932 e il 1933 le linee essenziali della sua teoria simmetrica per l'elettrone e l'antielettrone. Teoria simmetrica dell'elettrone e del positrone, il titolo. Come per altri scritti di Majorana, anche questo articolo ha cominciato ad avere fortuna solo 20 anni più tardi, a partire dal 1957. Dopodiché sono diventate di moda espressioni come spinori di Majorana, massa di Majorana, neutrini di Majorana e alcune particelle vengono chiamate Majoroni. Ciò nonostante, le pubblicazioni di Ettore Majorana sono ancora poco note e rimangono per la fisica una vera miniera. Recentemente, per esempio, Carlo Becchi ha osservato come nelle prime pagine di questo scritto si trovi una chiara formulazione del principio d'azione quantistico, sua, la teoria, che vedeva l'atomo composto da protoni e neutroni, elaborata, prima che fosse pubblicata, dallo scienziato tedesco Werner Heisenberg, premio Nobel per la fisica nel 1932. In modo particolare, Ettore Majorana si interessò di due particolari problemi cosmologici: quello legato alla scomparsa dell'antimateria e quello legato alla materia oscura. I suoi studi lo portarono a individuare l'esistenza di altre particelle, oggi chiamate particella di Majorana o fermione di Majorana, per le quali non risultava necessaria la presenza delle rispettive antiparticelle. Questo studio specifico è stato confermato nel 2012 dalla rivista Science, tra le più autorevoli in campo scientifico. Ha raccontato Giuseppe Mussardo, docente di fisica teorica all'Università di Trieste.
Majorana era un fisico teorico puro e si distingueva molto dagli altri per le sue capacità astratte, per la capacità critica, e infatti per queste sue qualità veniva detto il grande inquisitore. E in effetti nel gruppo di via Panisperna c'erano tutti questi soprannomi. C'era Fermi, che veniva detto il Papa perché era la persona in grado di controllare tutto. Mario Rasetti era il gran vicario, Segre era detto il basilisco per le sue battute pungenti.
Ettore Majorana progettò e mise in atto la sua volontaria scomparsa, proprio come fece il personaggio di Pirandello, Mattia Pascal, il fu Mattia Pascal. Scomparire per entrare nell'oblio? Forse. La sua sparizione come un'equazione da risolvere? Forse. Di sicuro, prima di far perdere le proprie tracce, Ettore Majorana aveva ritirato per la prima volta lo stipendio dei primi mesi di docenza universitaria e aveva preso il suo passaporto. Sono queste azioni che compie qualcuno che ha intenzione di suicidarsi? Oppure scelse un convento dove ritirarsi. Altri ritengono che abbia deciso di scomparire in Sud America, in Argentina o forse in Venezuela. L'enigma non è stato mai sciolto. Dice a un certo punto Vitangelo Moscarda, il protagonista del romanzo di Luigi Pirandello Il fu Mattia Pascal del 1904.
E chissà quanti sono come me, nelle mie stesse condizioni, fratelli miei. Si lascia il cappello e la giacca con una lettera in tasca sul parapetto d'un ponte, su un fiume, e poi invece di buttarsi giù si va via tranquillamente, in America o altrove.
Ettore Majorana come Mattia Pascal e Vitangelo Moscarda? La scomparsa di Majorana è anche il titolo di un libro pubblicato nel 1979. Ha scritto Leonardo Sciascia.
Lo scomparire ha di per sé un che di mitico. Il corpo che non si trova e la cui morte, non potendo essere celebrata, non è vera morte. O la diversa identità e vita, non vera identità, non vera vita, che lo scomparso altrove conduce, entrando nella sfera dell'invisibilità, che è essenza del mito, obbligano a una memoria, oltre che burocratica e giudiziaria, di pietà insoddisfatta, di implacati risentimenti. E crediamo che Majorana di questo tenesse conto, pur nell'assoluto e totale desiderio di essere uomo solo o di non esserci più, che insomma nella sua scomparsa prefigurasse un mito, il mito del rifiuto della scienza. Nato in questa Sicilia che per più di 2 millenni non aveva dato uno scienziato, in cui l'assenza, se non il rifiuto della scienza, era diventata forma di vita, il suo essere scienziato era già una dissonanza. Il portare poi la scienza come parte di sé, come funzione vitale, come misura di vita, doveva essergli di angoscioso peso, e ancora più nell'intravedere quel peso di morte che sentiva di portare a oggettivarsi nella particolare ricerca e scoperta di un segreto della natura. Depositarsi, crescere, diffondersi nella vita umana come polvere mortale. In una manciata di polvere ti mostrerò lo spavento, dice il poeta. E questo spavento crediamo abbia visto Majorana in una manciata di atomi.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, con Cristiana Munzi. Regia di Cristiana Munzi. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio. Mm-hmm.